I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati. Bentrovati ancora oggi, mercoledì 28 di settembre, una giornata assolata. Papa Francesco ha tenuto l'udienza generale in piazza San Pietro ed è stato uno degli appuntamenti più significativi della settimana che ripercorreremo insieme proprio a partire dall'udienza generale, ma poi il Giubileo dei Catechisti che si è celebrato sempre in piazza San Pietro ed altri appuntamenti ed incontri come l'incontro suggestivo e commovente di Papa Francesco con i familiari delle vittime della strage dell'attentato di Nizza dello scorso luglio. Ma iniziamo subito dalla udienza generale e naturalmente ancora una volta il Papa ci parla di misericordia.
Le parole che Gesù pronuncia durante la sua passione trovano il loro culmine nel perdono. Le parole di Gesù trovano il culmine nel perdono. Gesù perdona. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Non sono soltanto parole, perché diventano un atto concreto nel perdono offerto al buon ladrone che era accanto a lui. San Luca racconta di due malfattori crocifissi con Gesù, i quali si rivolgono a lui con atteggiamenti opposti. Il primo lo insulta, come lo insultava tutta la gente lì, come fanno i capi del popolo, ma questo povero uomo spinto dalla disperazione: ma se tu sei il Cristo, salva te stesso e noi. E questo grido testimonia l'angoscia dell'uomo di fronte al mistero della morte e la tragica consapevolezza che solo Dio può essere la risposta liberatrice. Perciò è impensabile che il Messia, l'inviato di Dio, possa stare sulla croce senza far nulla per salvarsi. E non capivano questo. Non capivano il mistero del sacrificio di Gesù. E invece Gesù ci ha salvato rimanendo sulla croce. E tutti noi sappiamo che non è facile rimanere sulla croce, sulle nostre piccole croci di ogni giorno. Non è facile. Lui, in questa grande croce, in questa grande sofferenza, è rimasto così. E lì ci ha salvato. Lì ci ha mostrato la sua onnipotenza e lì ci ha perdonato. Lì si compie la sua donazione d'amore e scaturisce per sempre la nostra salvezza. Morendo in croce innocente tra due criminali, egli attesta che la salvezza di Dio può raggiungere qualunque uomo in qualunque condizione, anche la più negativa e dolorosa. La salvezza di Dio è per tutti, per tutti. Nessuno escluso, è offerta a tutti. Per questo il Giubileo è tempo di grazia e di misericordia per tutti, buoni e cattivi, quelli che sono in salute e quelli che soffrono. Ma ricordatevi in quella parabola che racconta Gesù sulla festa dello sponsalizio del figlio, di un figlio di un potente della terra. Quando gli invitati non hanno voluto andarci, dice ai suoi servitori: andate agli incroci dei cammini, chiamate tutti, buoni e cattivi. Tutti siamo chiamati, buoni e cattivi. La Chiesa non è soltanto per i buoni o per quelli che sembrano buoni o si credono buoni. La Chiesa è per tutti e anche preferentemente per i cattivi, perché la Chiesa è misericordia.
E questo tempo di grazia e di misericordia ci fa ricordare che nulla ci può separare dall'amore di Cristo. A chi è inchiodato su un letto di ospedale, a chi vive chiuso in una prigione, a quanti sono intrappolati dalle guerre, io dico: guardate il crocifisso. Dio è con voi, rimane con voi sulla croce e a tutti si offre come Salvatore. Lui ci accompagna, a tutti noi, a voi che sofferte tanto, crocifisso per voi, per noi, per tutti. Lasciate che la forza del Vangelo penetri nel vostro cuore e vi consoli, vi dia speranza e l'intima certezza che nessuno è escluso dal suo perdono. Ma voi potete domandarmi: ma mi dica, padre, quello che ha fatto le cose più brutte nella vita ha possibilità di essere perdonato? Sì, sì, nessuno è escluso dal perdono di Dio, soltanto che si avvicini a Gesù, pentito e con la voglia di essere abbracciato. Questo era il primo malfattore. L'altro è il cosiddetto buon ladrone. Le sue parole sono un meraviglioso modello di pentimento, una catechesi concentrata per imparare a chiedere perdono a Gesù. Prima egli si rivolge al suo compagno: ma tu non hai alcun timore di Dio? Tu che sei condannato alla stessa pena? Così pone in risalto il punto di partenza del pentimento, il timore di Dio. Ma non la paura di Dio, no, il timore filiale di Dio. Non è la paura, ma quel rispetto che si deve a Dio, perché Lui è Dio. È un rispetto filiale perché Lui è Padre. Il buon ladrone richiama l'atteggiamento fondamentale che apre alla fiducia in Dio, la consapevolezza della sua onnipotenza e della sua infinita bontà. E è questo rispetto fiducioso che aiuta a fare spazio a Dio e ad affidarsi alla sua misericordia. Poi il buon ladrone dichiara l'innocenza di Gesù e confessa apertamente la propria colpa. Noi giustamente riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male, così dice. Dunque Gesù è lì sulla croce per stare con i colpevoli. Attraverso questa vicinanza egli offre loro la salvezza. Ciò che è scandalo per i capi, per il primo ladrone, per quelli che erano lì e facevano beffa di Gesù, per questo invece è fondamento della sua fede. E così il buon ladrone diventa testimone della grazia. È impensabile, è accaduto. Dio mi ha amato a tal punto che è morto sulla croce per me. La fede stessa di quest'uomo è frutto della grazia di Cristo. I suoi occhi contemplano nel crocifisso l'amore di Dio per lui, povero peccatore. È vero, era ladrone, era un ladro, è vero. Aveva rubato tutta la vita, ma alla fine, pentito di quello che aveva fatto, guardando Gesù così buono e misericordioso, è riuscito a rubarsi il cielo. È un bravo ladro questo. Il buon ladrone si rivolge infine direttamente a Gesù, invocando il suo aiuto. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Lo richiama per nome, Gesù, con confidenza, e così confessa ciò che quel nome indica. Il Signore salva, questo significa Gesù. Quell'uomo chiede a Gesù di ricordarsi di lui. Quanta tenerezza in questa espressione, quanta umanità. È il bisogno dell'essere umano di non essere abbandonato, che Dio gli sia sempre vicino. In questo modo un condannato a morte diventa modello del cristiano che si affida a Gesù. Questo è profondo. Un condannato a morte è un modello per noi, un modello di un uomo, di un cristiano che si affida a Gesù. È anche modello della Chiesa, che nella liturgia tante volte invoca il Signore dicendo: ricordati, ricordati, ricordati del tuo amore. Mentre il buon ladrone parla al futuro, quando entrerai nel tuo regno, la risposta di Gesù non si fa aspettare, parla al presente. Oggi sarai con me nel paradiso. Nell'ora della croce, la salvezza di Cristo raggiunge il suo culmine e la sua promessa al buon ladrone rivela il compimento della sua missione, cioè salvare i peccatori. All'inizio del suo ministero nella sinagoga di Nazareth, Gesù aveva proclamato la liberazione ai prigionieri. A Gerico, nella casa del pubblicano peccatore Zaccheo, aveva dichiarato che il figlio dell'uomo, cioè lui, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Sulla croce, l'ultimo atto conferma il realizzarsi di questo disegno salvifico. Dall'inizio alla fine, egli si è rivelato misericordia. Si è rivelato incarnazione definitiva e irrepetibile dell'amore del Padre. Gesù è davvero il volto della misericordia del Padre. Il buon ladrone lo ha chiamato per nome, Gesù. È una preghiera breve e tutti noi possiamo farla durante la giornata tante volte. Gesù, Gesù, semplicemente. La facciamo insieme tre volte, tutti insieme? Avanti. Gesù, Gesù, Gesù. E così fatela durante tutta la giornata. Grazie.
Il Papa, al termine dell'udienza generale, ha anche rivolto un appello a tutti coloro che sono coinvolti nel conflitto in Siria. Il mio pensiero va alla amata e martoriata Siria, ha detto, continuano a giungermi notizie drammatiche dalle popolazioni di Aleppo, e nell'esprimere dolore e viva preoccupazione rinnovo a tutti l'appello ad impegnarsi con tutte le forze nella protezione dei civili, e mi appello alla coscienza dei responsabili dei bombardamenti che dovranno dare conto davanti a Dio. E di questo e di molto altro Papa Francesco ha parlato anche nei giorni scorsi, ma soprattutto ha voluto parlare ai catechisti, perché si è svolto il Giubileo dei Catechisti la scorsa domenica, un appuntamento importante. Ma partiamo dall'Angelus di Papa Francesco.
Il suo esempio ci aiuti ad essere testimoni di carità e di speranza anche in mezzo alle tribolazioni, così Francesco, rievocando la figura del beato Engmal Unzeitig, sacerdote della congregazione dei missionari di Marianil.
Ucciso in odio alla fede nel campo di sterminio di Dachau, egli all'odio contrapposse l'amore, alla ferocia rispose con la mitezza.
Il pensiero del Papa è poi corso al Messico, dove lunedì scorso sono stati sequestrati tre sacerdoti, due nello stato di Veracruz, rinvenuti uccisi, ed un altro nello stato di Michoacán, di cui non si hanno notizie.
Assicuro la mia preghiera per il caro popolo messicano, perché cessi la violenza che in questi giorni ha colpito anche alcuni sacerdoti.
Francesco ha quindi espresso la sua vicinanza alla Chiesa messicana.
Mi associo ben volentieri ai vescovi del Messico nel sostenere l'impegno della Chiesa e della società civile in favore della famiglia e della vita, che in questo tempo richiedono speciale attenzione pastorale e culturale in tutto il mondo.
Infine un saluto speciale nella Giornata Mondiale del Sordo.
Desidero salutare tutte le persone sorde, chi pure rappresentate, e incoraggiarle a dare il loro contributo per una Chiesa e una società sempre più capace di accogliere tutti.
E ancora un grazie ai catechisti in Piazza San Pietro.
La Madonna vi aiuti a perseverare nel cammino della fede e a testimoniare con la vita ciò che trasmettete nella catechesi.
Vivere e annunciare il comandamento dell'amore, superando la cecità dell'apparenza e le tristezze mondane, per essere sensibili ai poveri, che non sono un'appendice del Vangelo, ma una pagina centrale sempre aperta davanti a noi. Papa Francesco si rivolge alle decine di migliaia di catechisti giunte da tutto il mondo e, riflettendo sulla parabola evangelica di Lazzaro, coperto di piaghe di fronte all'opulenza del ricco che non si accorge di lui, invita ad aprirsi al prossimo.
Chi vive per sé non fa la storia, e un cristiano deve fare la storia, deve uscire di se stesso per fare la storia. L'insensibilità di oggi scava abissi imbancabili per sempre, e noi siamo caduti in questo mondo, in questo momento, in questa malattia dell'indifferenza, dell'egoismo, della mondanità.
D'altra parte, chi non vede oltre la porta di casa sua non è interessato a quello che succede fuori.
Nel suo cuore è entrata la mondanità che anestetizza l'anima. La mondanità è come un buco nero che ingoia il bene, che spegne l'amore, perché fagocita tutto nel proprio io.
Così si vedono solo le apparenze e non ci si accorge degli altri, perché si diventa indifferenti a tutto.
Chi soffre questa grave cecità assume spesso comportamenti strabici, guarda con riverenza le persone famose, di alto rango, ammirate dal mondo, e distoglie lo sguardo dai tanti Lazzaro di oggi, dai poveri, dai sofferenti, che sono i prediletti del Signore.
Francesco esorta dunque a trarre insegnamento dalla povertà di Lazzaro, che si esprime con grande dignità, senza lamenti, proteste o parole di disprezzo.
Non siamo profeti di sventura che si compiacciono di scovare pericoli o deviazioni, non gente che si trincera nei propri ambienti emettendo giudizi amari sulla società, sulla Chiesa, su tutto e tutti, inquinando il mondo di negatività.
Chi annuncia la speranza di Gesù, sottolinea il pontefice, è portatore di gioia, ha davanti a sé orizzonti e non un muro che lo chiude, guarda al di là del male e dei problemi, attento al prossimo, a chi è trascurato e scartato dal mondo.
Dinanzi a tanti Lazzaro che vediamo, siamo chiamati a inquietarci, a trovare vie per incontrare e aiutare, senza delegare sempre ad altri o dire oggi non ho tempo, ti aiuterò domani. E questo è un peccato.
Grazie a Roberta Gisotti e Giada Aquilino. Invece torniamo a parlare di violenza, purtroppo, e cioè delle vittime degli attentati dello scorso 14 luglio a Nizza. Sono stati ricevuti i familiari di queste vittime da Papa Francesco, che li ha voluti incontrare ad uno ad uno, parlare con loro, compassione, affetto e un appello alla fraternità che arrivi a disarmare l'odio. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
Il 14 luglio di Nizza smette di essere la festa della Repubblica e diventare l'abisso di un dolore enorme, al quale Papa Francesco sceglie di avvicinarsi con, dice, la tenerezza del successore di Pietro.
Desidero condividere il vostro dolore, un dolore che si fa ancora più forte quando penso ai bambini, persino a intere famiglie, la cui vita è stata strappata all'improvviso in modo drammatico. A ciascuno di voi assicuro la mia compassione, la mia vicinanza e la mia preghiera.
In mille si stringono in aula Paolo VI attorno a Francesco, che riceve un cesto con 86 garofani in ricordo delle vittime.
Prego il Dio di misericordia anche per tutte le persone rimaste ferite. La Chiesa vi resta vicina e vi accompagna con immensa compassione.
Francesco ringrazia per i gesti di solidarietà e di accompagnamento che il dramma ha suscitato.
Si può rispondere agli assalti del demonio solo con le opere di Dio, che sono perdono, amore e rispetto del prossimo, anche se è differente.
Poi il lungo pellegrinaggio del Papa della tenerezza, fila dopo fila, a stringere mani, carezzare, benedire. Dopo il bianco del camion, passato di corsa a strappare vite, il bianco di un pastore che semina di nuovo e lentamente la speranza.
Tra le udienze della settimana anche un'udienza al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti Italiano. Il Papa ha ricordato che i cronisti sono tenuti alla verità e sono tenuti soprattutto ad amare la verità, che vuol dire non solo affermare ma vivere la verità, testimoniarla con il proprio lavoro, e soprattutto ha richiesto il rispetto della dignità delle persone e ricordando che il giornalismo è anche un fattore di bene comune. E ancora un'udienza particolare alle suore ospedaliere della Misericordia con la loro superiora generale, un modo per parlare proprio dell'impegno assoluto dei religiosi nel mondo della sanità. Adriana Masotti.
La parola del Signore può cambiare la vita di chi diventa suo discepolo, esordisce il Papa rivolgendosi alle religiose. Ne è prova anche la vita della serva di Dio Teresa Orsini Doria Panfili Landi, la nobildonna romana fondatrice delle suore ospedaliere della Misericordia, che si lasciò guidare dalle parole di Gesù: ero ammalato e mi avete assistito.
Davanti alla debolezza della malattia non possono esistere distinzioni di stato sociale, razza, lingua e cultura.
Voi, dice il Papa, dedicate la vostra vita soprattutto al servizio di fratelli e sorelle che sono ricoverati negli ospedali.
E per fare questo non c'è bisogno di lunghi discorsi, una carezza, un bacio, un stare accanto in silenzio, un sorriso.
Papa Francesco venerdì partirà alla volta della Georgia e dell'Azerbaigian, un viaggio di pace a dimensione ecumenica e interreligiosa. Naturalmente ne parleremo mercoledì prossimo. Intanto grazie a tutti voi per averci seguito e un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana.
Avete ascoltato una settimana con Papa Francesco. un programma di Angela Ambrogetti.